radiofonica presenta. Fonica News Review.
Buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo il giornale con una notizia che è giunta poco fa in redazione, una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23.08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure d'emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna. L'aereo è un aereo Italia D19. Secondo quanto si è appreso, le ultime notizie del volo, il volo contrassegnato IH870, sono state fornite dal comandante di un aereo dell'ATI in servizio sulla tratta Palermo-Napoli con la sigla di volo BM330. Il comandante, nel contatto radio, ha saputo che l'equipaggio del D19 dell'Italia comunicava di trovarsi sulla verticale dell'isola di Ponza e di cambiare frequenza radio. L'aereo era partito da Bologna ed era diretto a Palermo. Sull'aereo IH870 risultano imbarcati 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i 12 e i 2 anni e 2 bambini di età inferiore ai 24 mesi, oltre a 4 membri di equipaggio.
Benvenuti su Radiofonica, cari ascoltatori. Oggi dedicheremo questa puntata di Fonica News Review, il programma di approfondimento politico, economico, sociale e molto altro ancora, ad un evento che ha profondamente segnato la storia del nostro paese, dal 1980 ad oggi. Cercheremo infatti di ricapitolare insieme cosa successe al D19 rinvenuto ad Ustica, il volo Italia 870, a cui nessuno sopravvisse.
Cosa successe? Purtroppo i fatti si mescolano a supposizioni, ipotesi, perché non è stata ancora fatta completamente luce sugli eventi che portarono l'esplosione in volo del volo Italia, e a questo si devono sommare i tentativi di depistaggio e di occultamento di prove importanti per attribuire la responsabilità di quanto successe.
Ma vediamo di fare un po' di luce sull'accaduto. Allora, il 27 giugno 1980 parte da Bologna il volo Italia 870 Bologna-Palermo. L'arrivo è programmato per le 21.15. Non ci sono problemi, il D19 viaggia regolarmente, con a bordo 81 persone, 64 passeggeri adulti, 13 ragazzi tra 2 e 12 anni e 4 uomini d'equipaggio. Durante il volo non è segnalato nessun problema, ma pochi minuti prima delle 21 del D19 si perdono le tracce radar.
E guarda caso, la mattina dopo tutti i giornali riportano notizie della tragedia. 81 morti, l'intero equipaggio. E si comincia anche a fare le prime ipotesi sulle cause del disastro. Passano i giorni e dalla lettura dei giornali si possono cogliere le prime inquietudini. Il silenzio delle autorità alimenta i sospetti di una collisione. Forse i radar della NATO hanno visto la tragedia del D19 scomparso in mare. Il D19 Italia aveva strutture logore, oppure è stato investito da qualcosa?
Poi più nulla, scende sulla vicenda un lungo silenzio fino al 1986, quando un appello dal Presidente della Repubblica viene inviato da Francesco Bonifacio, Francesco Ferrarotti, Antonio Giolitti, Pietro Ingrao, Adriano Ossicini, Pietro Scoppola e Stefano Rodotà.
Si chiede che qualsiasi dubbio, anche minimo, sull'eventualità di un'azione militare lesiva di vite umane e di interessi pubblici primari sia affrontato. Viene fondata anche l'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica perché, come ha affermato recentemente la stessa Daria Bonfietti, senatrice componente della Commissione Stragi, appariva sempre più chiaro che coloro che lottavano contro la verità esistevano, erano esistiti fin dagli istanti successivi al disastro e operavano a vari livelli, nelle nostre istituzioni democratiche, per tener lontana consapevolmente la verità.
Dunque, le indagini procedono a rilento. Pensate che solo il 16 marzo 1989 il primo collegio peritale, nominato nel novembre 84, a ben 4 anni dalla tragedia, consegna al giudice istruttore Bucarelli la sua relazione. I 6 periti rilasciano alla stampa una breve dichiarazione in cui affermano:
tutti gli elementi a disposizione fanno concordatamente ritenere che l'incidente occorso al D19 sia stato causato da un missile esploso in prossimità della zona anteriore dell'aereo. Allo stato odierno mancano elementi sufficienti per precisare il tipo, la provenienza e l'identità.
I periti ricevono allora dal giudice il compito di proseguire le indagini per identificare il tipo di missile, ma le forti pressioni fanno vacillare le iniziali certezze investigative e 2 periti su 6 non sono più certi del missile. Poi, a seguito di uno scontro con l'onorevole Giuliano Amato, che ha seguito la vicenda come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bucarelli, il giudice istruttore, abbandona l'indagine, affidata al giudice Rosario Priore.
Ma l'opinione pubblica non dimentica le vittime e diventa protagonista di un'ampia mobilitazione che porta il Parlamento ad interessarsi direttamente della vicenda, con la commissione strage appunto, presieduta dall'allora senatore Libero Gualtieri, che approva nell'aprile 1992 una relazione in cui si afferma:
per la commissione stragi è possibile indicare al Parlamento le responsabilità delle istituzioni militari per aver trasformato una normale inchiesta sulla perdita di un aereo civile con tutti i suoi 81 passeggeri in un insieme di menzogne, di reticenze e di deviazioni, al termine del quale alle 81 vittime se ne è aggiunta un'altra, l'aeronautica militare, che per quello che ha rappresentato e che rappresenta non meritava certo di essere trascinata nella sua interezza in questa avventura.
Cosa succede allora? Il 15 maggio 1992 i generali e i vertici dell'aeronautica all'epoca dei fatti sono incriminati per alto tradimento perché, dopo aver omesso di riferire alle autorità politiche e a quella giudiziaria le informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a partire dal 27 giugno 1980, l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo e i risultati dell'analisi dei tracciati radar, abusando del proprio ufficio, fornivano alle autorità politiche informazioni errate.
Nei primi mesi del 1994, inoltre, vengono resi noti i risultati delle perizie ordinate dal giudice Priore. Perizie che escludono che sul DC-9 sia esplosa una bomba. Non ci sono tracce di esplosione sui cadaveri, non ci sono segni di strappi da esplosione sui metalli. Le analisi chimiche non danno spazio all'ipotesi di una bomba e anche gli esperimenti e le simulazioni di scoppio danno risultati negativi.
Ma a questo punto avviene un colpo di scena. Sì, perché alla fine del luglio del 1994 gli stessi periti si pronunciano per la bomba, anche se poi non sanno dire come era fatta né da dove era collocata.
Ma qualcosa non quadra, troppo strana questa nuova perizia, decisamente troppo, tanto che per i PM Coiro, Salvi e Rosselli e lo stesso giudice Priore, il lavoro dei periti d'ufficio sarebbe in realtà affetto da vizi di carattere logico, da molteplici contraddizioni e distorsioni del materiale probatorio da renderlo inutilizzabile.
Restano quindi molti dubbi sull'attività di quei periti, alcuni dei quali sono stati nel frattempo estromessi per indegnità dal loro ruolo proprio dal giudice istruttore che li aveva nominati. Le indagini a questo punto si concentrano sullo scenario radar e per capire la situazione di un cielo che si vuol far credere vuoto da ogni presenza di aerei militari si chiede anche la collaborazione della NATO.
E così a fine agosto del 1999 il giudice Rosario Priore, concludendo la più lunga istruttoria della storia giudiziaria del nostro paese, può sentenziare l'incidente al DC-9 occorso a seguito di azione militare di intercettamento.
Dunque c'era la guerra quella notte del 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica. Il DC-9 è stato abbattuto, è stata spezzata la vita a 81 cittadini innocenti con un'azione che è stata propriamente atto di guerra. Guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha dato la minima spiegazione di quanto è avvenuto.
Ora, ci sono diverse ipotesi su quanto sia successo. La tesi sulla strage di Ustica negli anni si sono ovviamente suddivise fra l'ipotesi di un coinvolgimento internazionale militare, magari francese o libico o ancora statunitense, di un cedimento strutturale o di un attentato terroristico, un ordigno esplosivo nella toilette del velivolo ad esempio, supponendo l'esistenza di un collegamento addirittura con la strage di Bologna avvenuta soltanto 35 giorni dopo e dal cui aeroporto era decollato l'aereo Itavia. Altri ancora poi hanno ipotizzato appunto un cedimento strutturale.
Ma a gettare nuova luce sugli eventi sono le parole diffuse nel 2007 in un'intervista radiofonica nel programma Bobab di Radio Rai dell'ex presidente della Repubblica Cossiga, all'epoca della strage presidente del Consiglio, che attribuì la responsabilità del disastro a un missile francese a risonanza e non ad impatto, destinato ad abbattere l'aereo su cui si sarebbe trovato il dittatore libico Gheddafi.
E per quanto riguarda Ustica, io credo che sia stato un attentato fallito da parte di un aereo delle potenze NATO, né italiano né americano, ad un aereo che si riteneva portarsi il colonnello Gheddafi. La realtà è che il colonnello Gheddafi doveva recarsi in Jugoslavia, ma il nostro servizio segreto militare, il CISMI, guidato dal generale Santovito, lo avvertì che poteva essere oggetto di un attentato. Sono convinto che l'aereo è stato abbattuto da un aereo di un paese NATO che non nomino e che ha puntato male il missile.
Negli anni si è affermata la tesi di un complotto internazionale. Sebbene dagli enti militari nazionali alleati non sia mai giunta alcuna segnalazione di anomalie, che però avrebbero potuto essere state occultate, né sul relitto sia mai stato trovato alcun frammento di missile, ma soltanto tracce di esplosivo, si sarebbe determinato uno scenario di guerra aerea, nel quale il DC-9 Itavia si sarebbe trovato per puro caso mentre era in volo livellato sulla rotta Bologna-Palermo.
In questo modo si spiegherebbero l'occultamento e la distruzione di alcuni registri delle intercettazioni radio degli aeroporti di Marsala, Licola, Grosseto e di alcuni nastri radar di Marsala e Grosseto che registrarono il tracciato del volo DC-9 a fronte delle prove nuove prodotte da altri analoghi registri, nastri che però non erano occultabili e che non sono stati distrutti, come quello di Fiumicino e del satellite Lusso.
Perché se il disastro avesse avuto cause chiare, difetto strutturale o bomba, non sarebbe stato necessario occultare e distruggere prove di primaria importanza sul volo?
Nell'ottobre del 2000 inizia il processo davanti alla terza sezione della Corte d'Assise di Roma contro i vertici dell'Aeronautica che nell'aprile 2004 vengono assolti per prescrizione. Ma si riconosce comunque che i vertici militari hanno omesso di riferire alle autorità politiche i risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino Ciampino, conosciuti nell'immediatezza nella tragedia, e hanno fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei militari nella caduta dell'aereo civile.
Intanto però viene cancellato dal nostro ordinamento il reato di altro tradimento, o meglio, viene mantenuto soltanto nel caso che ci sia l'uso della forza. E quindi è abbastanza scontata la successiva assoluzione in appello, poi confermata all'inizio del 2006 dalla Cassazione.
Dopo questa conclusione processuale, le incongruenze sono ancora troppe. Per questo nel 2008 la magistratura ha riaperto l'inchiesta, che si schiude idealmente con la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 settembre 2011.
Dopo 3 anni di dibattimento, la sentenza emessa dal giudice civile Paola Proto Pisani ha condannato i ministeri della difesa e dei trasporti al pagamento di oltre 100 milioni di euro in favore dei familiari delle vittime della strage di Ustica.
Alla luce delle informazioni raccolte durante il processo, i due ministeri sono stati condannati per non aver fatto abbastanza per prevenire il disastro. Il tribunale ha stabilito che il cielo di Ustica non era controllato a sufficienza dai radar italiani, militari e civili, tali che non fu garantita la sicurezza del volo e dei suoi occupanti. E tra l'altro fu ostacolato l'accertamento dei fatti.
Infatti, secondo le conclusioni del giudice di Palermo, nessuna bomba esplose a bordo del DC-9, bensì l'aereo civile fu abbattuto durante una vera e propria azione di guerra che si svolse nei cieli italiani, senza che nessuno degli enti controllori preposti intervenisse.
Inoltre, secondo la sentenza, vi sono responsabilità e complicità di soggetti dell'aeronautica militare italiana, che impedirono l'accertamento dei fatti attraverso una innumerevole serie di atti illegali commessi successivamente al disastro.
Il 28 gennaio 2013, poco fa, la Corte di Cassazione, nel respingere i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato, ha confermato una precedente condanna, affermando che la strage di Ustica avvenne a causa di un missile o di una collisione con un aereo militare, durante un'azione di guerra e non un'esplosione interna del DC-9 Itavia. I competenti ministeri sono stati pertanto condannati a risarcire i familiari delle 81 vittime per non aver garantito con sufficienti controlli dei radar civili e militari la sicurezza dei cieli.
Ma ancora non è stata scritta la parola fine su questa vicenda, ancora non si sa con chiarezza cosa sia successo e chi abbia materialmente prodotto un simile strage. Lo sapremo mai? Fateci sapere voi cosa ne pensate scrivendoci a redazionefonicanews@gmail.com. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con una nuova puntata di Phonica News Review.
Solo 42 salme delle 81 persone imbarcate sull'aereo sono state recuperate. Questa sera, secondo quanto si è appreso dal comando del centro di soccorso aereo, le operazioni di ricerca sono state sospese. Sulle cause della sciagura, per il momento, solo ipotesi. Perché, ci si domanda, è accaduto? Nessuna perturbazione atmosferica, la visibilità fino a 10 chilometri, le montagne lontane e lontana anche la superficie del mare. Non è stato dato nessun allarme. In assenza di ogni elemento logico, si è pensato anche ad una collisione con un aereo militare, dato che nel Tirreno c'era una esercitazione aeronavale. Si è pensato anche ad un missile partito, non si sa da dove. Ma le ipotesi, quelle cioè secondo cui l'aereo sarebbe stato colpito da un oggetto, sono state smentite dal Ministero della Difesa, che ha precisato come né prima né dopo il disastro erano in corso nella zona manovre aeronavali NATO o italiane.